Buonasera a tutti, eccoci qua. Bentrovati a questa nuova lezione. Nuovo ciclo, nuovo anno. Cominciamo subito costantemente a casa con qualche moneta in tzedakah. E poi, come di consiglio, faremo i due passi Tehillim per Israele, per i nostri soldati, per gli ostaggi, per tutta la situazione nel mondo in generale, che Hashem possa portare salvezza e guarigione al mondo. Shila malot esainai ele harim. Me'ayin yavo Yisrael Yisrimi, Adonai Yisrael Shomayim Va'aretz, Al Yiten Lamod Reglecha, Al Yinum Shomrei Chayin, Eloyenu Veleishan Shomer Yisrael, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Al Yadimrecha. Yomam HaShemesh, Lo Yakeka Berech Balayla, Adonai Yishmurcha Mikol Ra, Yishmor Et Nafshecha, Adonai Yishmor Tzeretecha, Uvoyecha Matav Adolam, Namasech Mimno David, Ya'ancha Adonai Biyom Tzara, Yisagef HaShem Lo Yaakov, Yishlach Ezrecha Mikodesh, Umitzion Yisadeka, Yizkor Kol Minchotecha, Ve'olat Chedashin Sela, ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נראה עיני פשוטיך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה משמי קושו בגבורות יש הימינו אלה ברכב אלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמו מתודה אדוני השם מלך יעננו ויום קורנו כפרסו תותה סיטואציון ישראל אל מונדו בעזרת השם פוסט אטונארה על אסון ומליטה נפטרנו מפטרו דה ניו יורק בונסרה Bro e buonasera, dottor Fargion, appena entrato anche lui. Ok, cominciamo a parlare di Abramo. Finora abbiamo parlato di Noè, abbiamo parlato di Adamo, Noè, e stasera comincia che Adamo e Noè non erano ancora ufficialmente ebrei, perciò si parla del mondo in generale. Dalla nostra parasha, Lech Lecha comincia proprio la storia del popolo ebraico, perché Abramo era il primo ebreo della storia. Abramo stava vivendo una vita nella sua città e a un certo punto Dio gli dice di andare via in un'altra città, come vedremo più avanti nella lezione. Gli promette tante cose, gli promette fama, gli promette di avere tanti soldi, potere, gli promette tanti figli, nel senso generazioni che vengono dopo di lui. Abramo, senza far domande, prende la moglie, prende tutto quello che aveva e comincia questo viaggio nell'ignoto, senza far domande. Vediamo che a un certo punto Abramo arriva in Israele, nella terra promessa. Però la Torah ci racconta che c'è subito una carestia. Perciò lui, appena arriva in Israele, deve andare via perché lì c'è la carestia, perciò povertà, contrario di quello che Dio gli aveva promesso. Va verso e arriva in Egitto. Arriva in Egitto, sappiamo la storia, che lui dice a sua moglie di dire che è sua sorella, perché queste persone depravate l'avrebbero ucciso per prendere la moglie. Vediamo di nuovo che tutta la vita di Abramo, anziché ricevere tutte le promesse che Dio gli aveva dato, fama, nome, nomea, soldi e così via, uno dopo l'altro deve scappare da un posto all'altro, un fuggitivo. Ricchezza non ce n'è, una terra non ce l'ha, figli non ce li hanno, i figli non arrivano. Dove sono tutte le benedizioni di Hashem? Eppure vediamo che Abramo va avanti. Come una persona deve essere un tzaddik, una persona che ha tanta fede in Hashem, Abramo non si lamenta, Abramo non si ribella, non dice mi hai preso da casa mia, mi hai spostato, mi hai promesso cose che non ti ho neanche chiesto, ma dove sono queste cose? Zero, una dopo l'altro, effetto domino, tutti i suoi sogni, le promesse che Dio gli aveva dato, tutti crollano uno dopo l'altro. Però Abramo va avanti. Anzi, più va avanti, più diventa forte. Però vediamo che poi dopo, in un secondo stadio, tutte le benedizioni, le promesse che Hashem le aveva dato, pian piano arrivano. Abramo diventa ricco, Abramo riesce ad avere Isacco che va avanti la sua nomea, Abramo compra la terra di Israele, Marat HaMachpelah, perciò qua la Torah ci vuole insegnare che Abramo per noi è l'insegnamento di cos'è la vita. La vita non sempre è facile, neanche specialmente per i nostri patriarchi. Le madri hanno avuto tutte difficoltà ad avere figli. Perciò vediamo che Abramo ci insegna che nella vita le difficoltà in realtà ci devono spronare. Le difficoltà nella vita ci devono dare la forza, il coraggio di combattere, di andare avanti. Perché le prove che Hashem ci mette in realtà servono a renderci ancora più forti. Perché Dio ha messo alla prova Abramo per 10 volte? Nella storia Abramo ha dovuto passare 10 prove. Cosa? Dio non sa Abramo se lui veramente sorpassa le prove o no? Dio sa tutto. La risposta è che Dio sa. Ma Dio voleva che anche Abramo avesse la coscienza, la conoscenza del fatto della sua forza interiore. A volte Dio ci prende, ci spreme. Sembra che ci faccia qualcosa per bloccarci, ma al contrario, Dio ci vuole far capire, perché molte volte quando la vita va tutto liscio, tutto è facile, allora non diamo il massimo di noi stessi. Invece, quando la vita ci propone delle difficoltà, lì dobbiamo combattere. Questo è quello che Dio vuole. Dio ha cominciato con Abramo e va avanti con noi. Le difficoltà che Dio ci manda sono solamente per svegliare la nostra natura interiore di combattere e dare la parte migliore di noi stessi. Perciò la domanda è perché sofferenza? Perché le sofferenze sono soltanto per il nostro bene. C'è questo rabbino, il primo emissario del Rebbe in Inghilterra, parliamo di tantissimi anni fa, Rabbi Sudak. Lui una sera ha organizzato tanti anni fa un grande evento, una cena per festeggiare tot anni del suo arrivo a Londra, che il Rebbe l'ha mandato. Infatti lui ha avuto tanto successo, è riuscito a portare 100 rabbini Chabad e collocarli in tutta l'Inghilterra, ha aperto centri, scuole, ha fatto un grande lavoro. In Inghilterra ci sono tanti ebrei. Gli hanno chiesto però come ha fatto a fare tutto questo impero della Torah, come è riuscito a fare? Gli hanno chiesto, gli inglesi, come noi sappiamo, sono persone molto chiuse, introverse, fredde a volte, incredule, hanno un carattere speciale gli inglesi, particolare. Gli hanno chiesto, come hai fatto a arrivare in un posto dove la lingua non è la tua, lui abitava in Russia. La lingua non è la tua, il posto non è il tuo, non conoscevi nessuno e da zero sei riuscito a entrare nel cuore delle persone. Come hai fatto? Allora lui racconta questa storia molto interessante, Rav Sudak. Dice, quando lui aveva 9 anni, un bambino piccolo, si trovava in Tashkent, in Uzbekistan. Lì lui era nato lì, viveva lì. I suoi genitori non volevano che lui andasse in una scuola non ebraica. Così come tanti altri bambini, non volevano che andassero a scuola non ebraica. Allora cosa faceva? Andava di nascosto in una scuola di Talmud Torah, una scuola di Torah, andava la mattina presto, quando era ancora buio, usciva di casa, e tornava a casa quando era già buio, in modo tale che i russi, le polizie, stiamo parlando nel momento del pieno comunismo, non lo vedessero. E non vedessero che lui andava in una scuola ebraica anziché andare in una scuola comunale. Una volta, lui racconta, bambino di 9 anni, stavo andando a scuola in mezzo alla notte e qualcuno ha cominciato a rincorrermi. Ha capito che sono un bambino ebreo perché si vedeva e vedeva che non stavo andando nella strada per andare nella scuola comunale e ha cominciato a seguirmi. Io me ne sono accorto subito e ho cominciato a scappare. Non poteva andare a casa perché sennò portava la polizia in casa. Non poteva andare a scuola, avrebbero scoperto dove è la scuola. Lui racconta, per un'ora e mezza ho dovuto scappare, girare, scappare, senza avere una meta ben precisa per non portare questa persona a scoprire nessuno dei nostri posti. E lui dice, in quel momento che avevo tanta paura, era un bambino piccolo, aveva tanta paura che la polizia lo prendesse. Cosa ne sa un bambino piccolo cosa può succedere? Aveva tanta tanta paura. Dice, in quel momento di difficoltà mi sono fatto le ossa. Da quel momento lì non ho mai più avuto paura, non ho mai avuto, diciamo, paura di aver successo, di combattere le avversità e così via. Quella corsa di quella mattina lì mi ha dato veramente una carica per tutta la vita. E dice, senza i problemi, senza difficoltà, noi non riusciamo a dare il nostro massimo. Quando una persona ha delle difficoltà, è il modo che Dio gli sta dicendo, guarda, guarda che ce la puoi fare. Non a caso Dio ci mette alla prova, non a caso Dio ci fa passare le difficoltà, lo fa soltanto per il nostro bene. Perché un papà, un esempio che faccio sempre, se vi ricordate, un papà quando c'è un bambino piccolo, quando arriva l'età di camminare a 11, 12 mesi, un anno, quello che sia, il papà o la mamma all'inizio lo accompagnano, lo tengono la mano, poi i primi passi lo lasciano, poi quando lo lasciano sanno che il bambino cadrà, il bambino si rialza, comincia a camminare, poi quando comincia a camminare già un po' più con sicurezza, cominciano a mettergli dei giocattoli, qualcosa nella sua strada, nel suo cammino. Per farlo inciampare, perché? Per fargli capire che guarda che non c'è soltanto camminare, nella vita ci sono anche degli inciampi, devi sapere andare, superare questi inciampi e se cadi devi imparare che devi alzarti e andare avanti. Questo è quello che un papà fa, questo è quello che Hashem fa con ognuno di noi. Hashem ci dice guarda che ce la puoi fare, altrimenti non ti farei cadere, altrimenti non ti farei arrivare delle difficoltà dal cielo se non sapessi che in realtà puoi superare queste difficoltà. Perciò chi soffre, chi passa difficoltà, si fa le ossa, diventa più forte. Invece chi schiva le difficoltà, chi non vuole avere a che fare, chi rimane nel suo comfort zone, non vuole mai andare al di là della sua vita, non vuole fare il passo in avanti, allora lui non riuscirà mai a far vedere in realtà, a dimostrare la forza interiore che lui ha. E questo è l'inizio di quello che i nostri maestri ci insegnano di come Abramo, perché Abramo, poverino, ha lasciato tutto per la fede in Dio e poi sembra che tutto andava a rotoli, è vero, all'inizio, però poi lui è riuscito man mano a ricevere tutte le benedizioni. Adesso, quando Dio chiama Abramo, gli dice Lech lecha mi'arzecha, vai via dalla tua terra, dalla tua casa nativa, vai in un posto dove ti indicherò, ti farò vedere. La domanda che tutti chiedono è perché Dio quando chiama Abramo non gli dice dove andare, gli dice da dove andare via, che lui sapeva già, ma non gli dice la direzione. Come poteva Abramo capire? Abramo non era da solo, Abramo aveva la moglie, aveva le persone che avevano avvicinato, quelle persone che seguivano Abramo, aveva un gruppo di persone che erano con lui. Come poteva cap Abramo capire dove andare se Dio non glielo diceva? Dicono i nostri maestri che quando la Torah parla, parla a diversi livelli. La Torah parla ovviamente nel modo semplice di quello che la Torah scrive, ma c'è sempre un insegnamento profondo dietro a quello che la Torah dice. Tecnicamente è vero, Abramo doveva andare in un altro posto e poi man mano Dio gli faceva vedere dove andare. Ma i maestri insegnano, i maestri della Hasidut insegnano che questo non era soltanto un viaggio geografico di andare da un paese, da un posto all'altro, bensì era un viaggio esistenziale, un viaggio all'interno di se stesso. Dice, vai via dalla tua terra, Arzecha. Arzecha vuol dire dalla tua terra, ma Arzecha vuol dire anche dalla tua razón, dalla tua volontà. Perciò vai via dalle tue volontà e vai a imbarcarti nelle mie volontà. E il fatto è che quando una persona mette da parte il proprio volontà e fa quello che Dio vuole, questo è il comandamento che Dio sta dicendo. Non rimanere ancorato alle tue abitudini, ai tuoi modi di fare, alle tue volontà, alla tua casa, al tuo entourage, alla tua famiglia. Abramo, io farò di te un qualcosa di grandioso. È vero che finora tu hai fatto di grandi cose, però adesso io voglio fare di te una nazione. Adesso fammi comandare, fammi guidare a me. Abramo, i primi 75 anni della sua vita, quando Dio si è rivelato a lui, la prima volta che Dio ha parlato ad Abramo, Abramo aveva già 75 anni. Ma Abramo già all'età di 3 anni aveva cominciato il suo rapporto con Dio, cercava figurate un bambino di 3 anni, in una generazione di idolatri, suo padre stesso era un idolatra. Abramo all'età di 3 anni è riuscito a capire che non può essere che un idolo possa essere il creatore del mondo. Cercava, era una persona profonda, una persona veritiera che cercava la verità e andava per esclusione finché ha capito che ci deve essere un Dio che noi non vediamo, non tocchiamo, non sentiamo, che giostra il mondo, che ha creato il mondo, eccetera. Perciò in realtà, già da 75 anni, da 70, diciamo, da 3 anni, nei 72 anni della sua vita, lui ogni giorno era in missione per Dio, insegnava a tutti l'unicità di Dio, pur non avendo ancora avuto nessun messaggio da Dio. Perciò Dio dice, tutto quello che hai fatto finora, per raccontare di me, prima ancora di conoscermi, bellissimo. Però Abramo, tutto quello che io voglio fare di te, questo che tu stai facendo da solo, non è abbastanza. Lasciami aiutarti, lasciami creare un nuovo Abramo, una nuova rivelazione, un nuovo livello di Abramo, perché voglio creare di te una grande nazione, il popolo ebraico. Perciò Dio è come se prendesse Abramo e dice, adesso lasciami guidare a me, lasciami trasportarti, farti diventare l'Abramo, che oggi dopo 3.300 passa anni, ancora Abramo è il capo è padre di tutte le nazioni, padre degli ebrei e delle altre nazioni. E l'abbiamo visto in questi giorni, come persone, il video che abbiamo fatto l'altro giorno, come grandi personaggi ancora parlano di Torah. Il presidente dell'America, il presidente dell'Argentina, parlano di Torah, dell'ebraismo, di Israele. Perché? Perché anche loro sono figli di Abramo. Rav Hamon Goim, Abramo è padre di tutte le nazioni. E vediamo che la sua educazione va ancora avanti. Perciò dice Hashem, ti sto portando a un livello così alto, però devi lasciarmi guidare. Lasciami plasmarti. Perciò vai via dalle tue volontà e comincia a fare di modo di fare le mie volontà. Il fatto che Dio volutamente non dice ad Abramo dove deve andare, poteva dire, senti, guarda, vai in Israele che si trova lì. Non gli sta dicendo dove andare. Non gli dice perché per arrivare a Dio, ovvero ad abbracciare Dio, a diventare tutt'uno con Dio e alle sue volontà devi avere quello che in ebraico si chiama bitul. Bitul vuol dire autoannullamento. Mettere da parte il tuo ego. Metti da parte le tue volontà, le tue passioni, la tua mente, il tuo modo di vedere. Vuoi abbracciare Dio? Devi metterti da parte. Devi essere capace di dire Dio capisce meglio di me. Noi umani invece molte volte facciamo questo sbaglio. Pensiamo in un certo modo, agiamo in un certo modo, perché pensiamo che noi abbiamo la ragione totale. Non riusciamo a capire che la Torah ci ha già dato delle predisposizioni, le leggi. Pensiamo che io capisco meglio e andiamo per la nostra strada e sbagliamo. Dice Hashem, ti voglio insegnare cos'è autoannullamento. Abramo era veramente un grande personaggio e per un grande personaggio è più difficile avere autoannullamento perché finora ho fatto bene, finora me la sono cavata molto bene, anzi Dio non mi ha mai parlato, eppure io ho fatto, eppure Abramo capisce che quello che ha fatto finora era autoannullamento, una pagina della sua vita e adesso comincia una pagina nuova della sua vita. Perciò Dio volutamente non dice ad Abramo dove devi andare, perché vuole fargli conoscere cos'è autoannullamento. Dove devo andare? Va bene, non ti preoccupare, Abramo, tu vai, io sono con te. Quando la persona dice vai, io sono con te, sì, è bello sapere che Dio è con te, ma a volte è più bello sapere dove devo andare, no? Non sono neanche da solo. Almeno dammi un indizio. No, tu vai, mettiti in cammino. Perciò il motivo è questo, non gli dice dove andare per cominciare ad allenare Abramo a fare. Mettere da parte se stesso e fidarsi di Dio. E questo è il primo comandamento al primo ebreo della storia. Lech lecha, vai via. Questo è il modo come la Torah ci vuole insegnarci come relazionarci con Dio. Con Dio ci si relaziona con io metto da parte me stesso, per fare spazio alla luce di Hashem di venire su di me. Notare che Hashem dice, vai via dalle tue abitudini, dal tuo modo di essere, e vai, lech lecha. Cosa vuol dire lech lecha? Lech vuol dire vai. Lecha vuol dire a te, piuttosto che dentro di te. Cosa vuol dire che Hashem dice, vai a fare un viaggio dentro di te? Dice Dio, vai a cercare. E ovviamente tutto quello che studiamo noi, delle cose che Dio dice ai nostri maestri, ai nostri padri, è un insegnamento per tutti noi. È sottinteso, no? Ogni cosa che noi studiamo è per poter imparare oggi un qualcosa nella nostra vita di come applicare dagli insegnamenti dei nostri padri, molte volte anche dai loro sbagli, di come andare avanti la nostra vita. Perciò qua Dio dice vai a cercare dentro di te la tua essenza, la tua anima. Non posso ancora anticiparti dove andare perché rovinerei tutto il mio piano. Ma fidati, impara a fidarti ciecamente di me. La vita non ti offre sempre comodità e facilità, ragion per cui dobbiamo uscire dal nostro comfort zone e capire cosa Dio vuole da me. E non cosa io voglio. Non dobbiamo sempre chiedere cosa Hashem può fare per me. Hashem prega, dammi questo, dammi quest'altro. Noi dobbiamo imparare anche a chiedere Dio, cosa posso io fare per te? Mi hai messo al mondo, sicuramente ho una missione. Dio, aiutami a capire qual è la mia missione specifica? Quella generica la sappiamo, Torah, Mitzvot, ma aiutami a capire cosa desideri da me e più ancora aiutami a mettere in pratica che io possa essere il tuo servitore. Perciò non dobbiamo chiedere quello, dobbiamo chiedere piuttosto cosa io posso fare per la mia missione nella vita, per rendere Hashem felice. Per fare questo dobbiamo essere in continuo movimento. Lech lecha vuol dire vai. Lech vuol dire vai sempre in movimento. Una persona da quando nasce fino a quando lascia questo mondo deve essere in continuo movimento, spiritualmente parlando, moralmente parlando, in tutti i modi non si può mai rimanere fermi. Bisogna sempre essere in crescita, alla ricerca interiore, alla ricerca di delle cose più grandi che possiamo immaginare. Proprio per questo Hashem non può dirci dove andare, ma può soltanto dirti da dove andare via. Perciò dalle nostre abitudini, dalle debolezze, dalle angosce, lì ti può dire lascia quel posto lì, lascia le tue difficoltà, lascia le tue debolezze, lascia quello e vai in una crescita maggiore. Vai dove? Nel mistero, in una nuova realtà, in un viaggio dove non hai il controllo, dove non ti Non decidi tu, ma ti lasci andare. Oh, questa è una cosa importante. Noi siamo abituati che dobbiamo avere il controllo di ogni cosa. Dobbiamo decidere per filo e per segno ogni attimo della nostra vita. Tutto deve essere sotto il nostro controllo mentale. Dobbiamo capire quello che succede. Qua Hashem ti dice: voglio cambiare le regole. Voglio cambiare la realtà dei fatti. Per figli miei, voglio che vi abituate a fidarvi di me e non per forza avere sempre controllo, ma di lasciarci andare. Ti metti nelle mani di Dio. È come quando una persona è in un oceano o al mare e arrivano tante onde. Se tu cominci a combattere con le onde, ti stanchi perché le onde sono più forti di te, e una volta che ti stanchi, anneghi. Ma se quando c'è una tempesta, onde, momenti di difficoltà nella vita, se una persona si lascia trasportare dalle onde, è il modo migliore di rimanere a galla, di rimanere in vita. Perché? Perché non stai usando le tue forze per andare contro una forza superiore, che dopo un po' ti stanchi e perdi, bensì dici: mi metto nelle mani di Dio, mi lascio trasportare dalle onde. E a volte quello è il modo unico e migliore di rimanere in vita. Se sai, spiegano i maestri, un altro motivo perché Dio non voleva dire la destinazione. Se una persona sa la destinazione, se Dio avesse detto ad Abramo: devi andare in terra di Israele che si trova lì, gli dava esattamente l'indicazione di come arrivare. Cosa succede se nella strada per arrivare in Israele Abramo si fosse perso o avesse avuto un intoppo, un problema o altre cose che magari lo allontanavano geograficamente dalla destinazione? Parliamo a noi. Se una persona sa dove deve andare e però vede che anziché avvicinarsi alla destinazione finale, lui in realtà si sta allontanando, cosa succede? Lui avrà paura, comincia a spaventarsi. Perché? Perché vede che lui deve arrivare a una certa destinazione, ma vede che in realtà lui si sta allontanando perché la vita lo porta in altri viaggi. Allora, quando tu sai dove devi andare, ma quando, finché non sei arrivato, se ti trovi in un altro posto, pensi che la vita sia finita, la destinazione è un sogno che sta andando via. Ma se a priori invece noi non sappiamo la destinazione finale e ci lasciamo guidare da Hashem passo per passo, noi non sappiamo esattamente oggi dove devo andare. Sappiamo che in qualche modo Dio, come le onde, no? Che ci portano. Uno che si mette nelle mani di Dio si fa trasportare da Dio. Ma il fatto che lui non sa dove esattamente deve andare è un surplus. Perché? Perché non avrà paura, non capi, non avrà angoscia che non si sta avvicinando, non sa dove deve andare. Perciò questo comandamento così strano ci insegna che l'importante nella vita non è tanto conoscere a priori la destinazione, bensì il viaggio in sé è la cosa importante. Non essere ancorato nella strada che sei abituato e che conosci bene. Non rimanere alla tua terra, alle tue abitudini. Quello che Hashem ci dice: allarga i tuoi orizzonti, cambia strada, datti la possibilità. Dobbiamo fare veramente tesoro di queste parole che la Torah ci sta dicendo. Dobbiamo darci la possibilità di avere nuove esperienze. Una persona che conduce la vita sempre in un certo modo, in uno stesso modo, non si sta dando la possibilità di crescere, di conoscere altre cose, altri orizzonti. Perciò qua la Torah dice: datti la possibilità di avere nuove esperienze, nuove direzioni che non conosci. Certo, è una sfida, è una prova, E questa prova è veramente non sapere dove andare è veramente difficile perché può essere anche destabilizzante. Ma è proprio lì che Hashem ti vuole mandare. Hashem, quando non ti dice dove devi andare, non ti può dire a priori dov'è questo posto, perché se lo sai, cominci ad avere aspettative. Comincia ad avere ego, insicurezza, ma se lasci andare e ti fidi delle direzioni di Hashem, allora sì che riusciamo a metterci nelle sue mani. Vedete, a volte noi umani abbiamo bisogno di avere il controllo, per esempio, si organizza un viaggio tra amici, ipotesi. C'è sempre quella persona che dice: no, no, ragazzi, io voglio sapere esattamente tutto l'itinerario, voglio sapere tutto per filo e per segno perché io sono fatto così. C'è sempre le persone così, no? Che devono sapere a priori al centimetro cosa deve succedere. Perché allora questo cosa insegna? Che avere bisogno di controllare e sapere a priori dove andare, eccetera, eccetera. Per filo e per segno, può essere in realtà un segno di insicurezza. Certo, è importante avere ordine nella vita, non che uno va a caso, ogni cosa va ponderata, organizzata, è chiaro. Ma a volte quando una persona vuole avere troppo controllo di ogni istante della sua vita, è perché forse ha un'insicurezza. Perciò questo però vale per i vari aspetti della vita, ma quando si tratta di un viaggio interiore, bisogna sapere dove si va, non si va a casaccio, ma quando una persona si parla di un viaggio interiore, di un viaggio per riconoscere meglio Dio, per abbracciare Dio, allora devi avere elasticità. Ripeto, è giusto essere precisi, volere capire, tutto giusto. Ma se questo volere capire ti porta a una rigidità, la rigidità non va bene. Perché? Metti conto, tu hai un itinerario nella tua mente, ti hanno detto i tuoi amici, ti hanno dato una cartina stampata, andiamo qui, a quest'ora andiamo lì, tutto scritto per filo e per segno. Cosa succede se perdi un aereo? Cosa succede se perdi un autobus? Cosa succede se quel giorno piove, diluvia e non potete muovervi? Ovvero, cosa succede se lo schedule del viaggio organizzato cambia? Per forza di cose succedono. Sono cose che ogni giorno succedono. Una persona pensa di fare una certa cosa, però poi non succede come lui ha calcolato. Cosa succede? Se tu sei rigido, sei chiuso mentalmente, non riesci più a far niente perché, ma come? Io mi ero organizzato per quell'itinerario. E questo è quello che la Torah ti insegna. Se tu sei rigido, se succede un qualcosa che non ti aspetti, non saprai più come girarti. La Torah ti dice: sii elastico, apri la tua mente. Perché se tu sei chiuso a ogni intoppo della vita, rimarrai paralizzato, bloccato. E c'è gente veramente così. Ma se invece tu prendi la vita in un modo con filosofia, con elasticità, con tranquillità, con fede in Dio, anche se per mille volte l'itinerario viene cambiato, tu non ti perdi d'animo. Perché? Perché tu sei elastico. Si chiude qua, andrò di là, se l'autobus non c'è, ti organizzi. Non sei chiuso in te stesso, perché altrimenti se una persona non è, nella sua vita non è elastico ed è troppo rigido e chiuso, tutto si potrà distruggere. Per esempio, un esempio molto banale, pugilato, no? Una delle prime lezioni che insegnano i pugili è elasticità. Quando ti arriva un pugno, se tu rimani rigido, ti farà molto male. Perché? Perché se tu sei fermo e il pugno ti arriva e tu rimani fermo, prendi tutta la potenza del pugno. Ma se tu sei elastico e prendi un pugno e anziché rimanere rigido, tu ti fai, accompagni il pugno, perciò lasci che il pugno vada avanti, non ti fai tanto male. Perché? Perché sei ammortizzi il colpo, non rimani duro, rigido e fermo. Perché sei elastico. Perciò, cosa vuol dire tutto questo? Non avere una direzione, non sapere dove devo andare, bensì tenermi nelle mani di Dio e avere fiducia che Dio mi porterà nella strada giusta, è un grande insegnamento che Dio ci sta dando. Perché ci sta insegnando a vivere, perché la vita non è robotizzata, meccanica. Stiamo parlando anche della vita materiale, ovviamente, ma qua parliamo della vita spirituale. Quando tu vuoi conoscere Dio e connetterti con lui al 100% non puoi essere chiuso mentalmente, non puoi rimanere sempre nella tua opinione, non puoi rimanere rigido, dai la possibilità a Dio di guidarti. Vai da una persona e dici, senti, sai cosa? C'è una lezione di Torah, vuoi partecipare? Sai cosa? È giorno, ti va di metterti filin con me? No, io non ho mai messo. No, non fa per me. No, in casa mia queste cose non si fanno. Perché precludersi? Una persona viene, sei ebreo, ti offri di fare una mitzvah. Perché devi chiuderti in te stesso? Perché devi dire no, io non sono abituato, no, sono in ritardo, devo andare all'appuntamento. Andrai 5 minuti più tardi, metterai i tefilin, farai una grande cosa. Questo è il punto. Quello che la Torah ci vuole dire. Lasciatevi indirizzare da me. Abramo, tu sei stato abituato, ti sei abituato a vivere in un certo modo? Benissimo, finora andava bene. Ma da ora in poi quello che tu hai fatto per me non è più sufficiente. Vuole portarti a un livello superiore. Lasciati guidare da me. Non c'è bisogno che ti dico dove andare. Ti porto io. Quando una persona va nell'aereo o va nel treno, noi andiamo forse a vedere chi è il pilota, se ci dà sicurezza di capire se ci porterà veramente in Israele, in America, dove sia. Sappiamo che se lui è lì, perché sa quello che fa. Nessuno è mai entrato in cabina a vedere, mi scusi, mi fa vedere il viaggio dove sta andando. Nessuno lo fa perché ci fidiamo che se lui è lì, sa quello che deve fare. Perché quando si tratta di Dio invece non siamo capaci di allentare? Di rilassarci. Perché no? Perché non siamo abituati molte volte ad avere questa fiducia cieca in Dio. Questo è quello che Abramo sta imparando, questo è quello che Dio vuole insegnarci tramite Abramo. Vai, non chiedermi dove, lasciate che ti accompagno io, fidati di me. Ah, all'inizio avrai una carestia, don't worry. Ah, tua moglie viene rapita perché è bella, ci pensi me. Tutte quelle peripezie che Abramo ha passato e non si è mai disperato. Mi hai promesso una generazione, neanche un figlio mi hai dato. Non si è mai preoccupato. Perché? Perché Abramo sta imparando l'insegnamento che Dio gli vuole dare. Abramo, sii elastico, non essere close-minded, small-minded, non avere la chiusura mentale. Lasciami guidare, ci penso io. È come quando noi andiamo nella ruota, nella Luna Park, no? Quei, della cosa russa lì, come si chiama? Cosa succede? Nelle montagne russe. Fa tanta paura. Però siamo chiusi e sappiamo che nessuno si è mai fatto male, si spera. Però fa paura. Però alla fine, quando scendiamo giù, è stato bello, è stato exciting. Ho avuto paura, però so che sapevo che alla fine arrivavo giù tranquillo. Questo è quello che Dio ci dice. Vi porto sulle montagne russe, ma ci penso io. La vita è una montagna russa. Ma se tu non vuoi vivere perché hai paura delle montagne russe, hai paura dei cambiamenti, hai paura di no, non voglio andare a lezione di Torah. Per, l'ho sentito questo, Perché poi so che se magari mi piace, dovrò cominciare a osservare, dovrò mangiare in un certo modo, soltanto kasher, mikve, shabbat. Perciò io a priori non voglio entrare, non voglio sentire per non potermi innamorare di queste cose e non fa. Ma che ragionamento è questo? Tu sai che ti potrà piacere. E allora lo eviti, perché ti fa paura l'eventuale dovere muoverti. Lech lecha. Questo lech lecha deve essere un piacere. Andare a cercare dentro di noi tutto quello che le ricchezze che Dio ci ha dato. È un piacere che deve essere, non una paura. Certo, non è facile fare sette piani a piedi, non è facile camminare per mezz'ora nel tempio, è vero. Non è facile mangiare soltanto determinati posti, determinate cose, è vero. Ma siamo qua per questo, no? Allora, smetto di vivere perché devo mangiare per forza ogni cosa che vedo. Questo è quello che la Torah ti dice: dammi la possibilità di guidarti, datti la possibilità di assaporare la Torah. Forse ti piacerà, è vero? Se ti piacerà, dovrai cambiare un po' di cose nella tua vita. Ma se ti piace, ti farà felice. Perché rimanere in qualcosa di vecchio quando sai che è qualcosa di nuovo potrà portarti felicità? Questo è quello che la Torah dice. Non ti dico dove andare. Perché voglio che tu sei elastico. Sii elastico. Lasciati andare. Non chiuderti, non aver paura. Non essere bloccato dal tuo ego. Se una persona non conosce la destinazione finale, non hai aspettative. Non hai aspettative. Non sai dove devi andare. E ogni stadio della tua vita è la destinazione. Fate tesoro di questa cosa. Se una persona non sa dove deve andare, perciò ogni vita, ogni momento è una tappa. Se io mi trovo domani in una situazione difficile, scomoda, se io so che questa situazione non è prevista, come dicevamo prima, no? Il viaggio, che c'è un qualcosa di imprevisto, se io so che questa cosa è imprevista, comincio ad avere paura. Perché io ho altri tipi di aspettative. Questa non era nelle mie aspettative. Dice la Torah, dice la Chassidut. Questo dove ti trovi oggi è esattamente la tua meta per oggi. La meta finale sarà il paradiso, una bella vita, quello che sia. Ma oggi questa tappa qua che tu sei caduto nel fango, ipotesi, oggi tu devi stare qua, oggi questa è la tua meta. Non so se rendo l'idea. Tutti vogliamo arrivare alla felicità eterna. Vogliamo salute, vogliamo sostentamento, vogliamo figli sani, vogliamo gioia, felicità, comfort. Tutti lo vogliamo e che Dio ci dia a tutti. Pace, tranquillità. Cosa succede se nel mio viaggio a questo tipo di aspettative, cosa succede se una persona si fa male, cade? È povero, è malato. Dice, ma come? Io volevo quello, io non sto ricevendo quello. Dice Hashem, calma, sii elastico, tranquillo. Io oggi ti ho messo in un problema? Oggi questa è la tua destinazione. Vi prego, fate tesoro. Perché chi capisce questo concetto è la persona più felice, più ricca al mondo. Non pensare se oggi sono in un problema vuol dire che questa è la mia destinazione finale. No! È questo che dice Hashem. Non ti dico la destinazione finale qual è. Perché se tu nella strada facendo non i vari problemi, penserai che quella è la destinazione finale, avrai paura. Ma io ti dico no. Tu arriverai in bel posto. Però prima hai tutta una mappa da seguire. Sappi che ogni mappa, anche le fermate difficili, le Lì è la tua destinazione per quel momento. Vuol dire che tu lì sei arrivato, puoi mettere una bandierina nel tuo viaggio. È vero, è un posto brutto, è un posto difficile, stai soffrendo, però tu devi essere lì in questo momento. Fa parte della tappa. Una bandierina puoi mettere e dire: sono passato da qua. Hashem sa perché dovevo soffrire in questo momento. Per rafforzarmi, per darmi più esperienza, magari lì potevo aiutare una. Mille motivazioni che Dio solo sa. Ma quando io sono lì, devo dire: oggi la mia missione è qua. Questo oggi può durare un mese, un anno, 10 anni. Chi lo sa? Ma se io sono in questo problema, è perché Dio vuole che io sia qui. Un domani, quando Dio mi guiderà in un altro posto, verso appunto la direzione finale, arriverò in un altro posto. Perciò ogni posto che tu arrivi, che sia un posto bello facile o che sia un posto difficile e brutto, tu devi dire: oggi sono qui, Dio mi vuole qua. Capite come, se una persona vede il succedersi della vita in questo modo, le difficoltà non ci fanno paura. Se io dico: io devo arrivare in un secondo nel mio paradiso mentale, e finché non ci arrivo io soffro? Tutta la vita soffri che finché arriva al paradiso? È come una persona che già dall'asilo pensa alla sua, di quando andrà all'università e riceverà la laurea. Ma come? Dall'asilo pensi già alla laurea? Passeranno 20 anni finché arriverai a quello. Goditi ogni momento. Nella vita ci sono momenti anche difficili. Adesso devi stare lì. Adesso il tuo compito è lì, ma quella difficoltà ti porterà poi a un passo superiore che sarà meglio e sempre meglio e sempre meglio. Allora qua arriviamo al punto. Dio non ti dice dove devi andare. Perché se no tu hai aspettative, ti fai dei sogni, dei film. Dio ti dice: lascia che ti guido io. Tieniti forte perché a volte le montagne russe fanno paura. Ma devi essere lì. Stai soffrendo? Adesso è il periodo che devi soffrire, ma in realtà la sofferenza è per rafforzarti, per ampliarti. Quante volte una persona ha difficoltà, è superata la difficoltà, lui dice: wow, grazie a Dio che mi hai dato queste difficoltà. Re Davide lo dice, od hakianaftabi. Re Davide scappava da un posto all'altro, tutti volevano ucciderlo. E lui diventava sempre più forte, aveva sempre più fede in Dio e ringraziava Dio: grazie delle difficoltà che mi hai dato. Una persona che va in palestra vuole sviluppare i muscoli, non va sicuramente ad alzare un peso di 1 chilo, va ad alzare pesi pesanti, 10-20 kg. Perché? Perché il dolore e la sofferenza ti fanno diventare più forte. Perciò non devi aver paura. Ogni situazione, oggi questa è la tua destinazione, oggi. Un domani vedrai. Perciò anche nelle situazioni difficili della vita sei sereno perché sei aperto a quello che Dio manda, perché sai che ti devi fare guidare da Lui. Perché tu la destinazione finale non la sai, perciò non ti arrabbi al pensiero di aver sbagliato strada, perché non sai la strada. Ricordiamoci, dovunque siamo nella vita, abbiamo sempre nuove opportunità. Waze, sbagli strada, non ti dice affari tuoi, ti sei perso, t'attacchi. No. Waze cosa fa? Subito ricalcola la strada da dove ti sei perso. Così è la vita. Ci perdiamo, ci fa. Dio c'ha un Waze che ci dà di nuovo l'opportunità di tornare a casa. E Waze è la Torah. Non chiudiamoci le porte in faccia. Ed è per questo che Hashem, il primissimo comandamento che ha dato è Lech Lecha, è di dire: Dio, non lo so, aiutami tu. Noi vogliamo le persone che tutta la vita dicono: io devo fare, io devo controllare. Sono persone triste. Perché non puoi controllare sempre tutto. Ma come mio figlio, mia moglie, mia... Non puoi controllare tutto, non puoi controllare la vita degli altri, non puoi controllare neanche la tua di vita. Figuriamoci la vita degli altri, figuriamoci la volontà di Dio. Non dobbiamo sempre essere chiusi di dire tutto deve essere secondo il mio piano. Non funziona così. Non chiudiamoci la porta in faccia. Ricordiamoci Lech Lecha. Lascia andare. Apri le mani. Galleggia sull'acqua. Chiedi a Dio, Dio aiutami. Indirizzami. Sono pronto ad ascoltarti. Che la famosa storiella, un aneddoto. C'è una persona che sta andando in macchina, un amico lo ferma e dice, dai un passaggio. Entra in macchina dell'amico e vede che ci sono due volanti, uno a posto di chi sta guidando e uno accanto. E gli dice, come mai hai due? Tipo la scuola guida, no? Fa, come mai hai due volanti? Lui fa, mio figlio, che ha 3-4 anni, ogni volta che viene in macchina con me, si butta su di me, tutti l'abbiamo fatto, chi non l'ha fatto, e va in braccio a me e guida. Però è pericoloso, magari la polizia ci ferma, non va bene. Allora io mi sono detto, li faccio lì un finto, mi sfugge la parola, e lui pensa che sta guidando lui, un finto volante, lui pensa che sta guidando lui, ma in realtà sto guidando io. Perciò lui è contento e io sono contento, andiamo avanti. Questa è esattamente la nostra vita. Noi pensiamo che abbiamo una macchina e noi guidiamo, abbiamo una vita e noi la guidiamo per filo e per segno. Dice Hashem, ma in quale sogno vivete? Voi forse pensate che state guidando la vostra macchina, la vostra vita? Sono io che ve la guido. Anzi, per favore, lasciatemi guidare in pace. Non fate la suocera, la moglie che dice, vai di qua, frena, vai più veloce, vai più piano. Dice Hashem, lasciatemi guidare in pace, perché vi sto portando al posto giusto. E questo è il succo di tutta la storia. Se una persona vuole sempre lui guidare, la sua vita rimarrà sempre limitata. Non potrà crescere, non avrà nuovi orizzonti. Ma se tu ti lasci guidare da Hashem, non sei rigido, ti lasci trasportare dalle tue emozioni. Se qualcuno ti propone di fare una mitzvah, falla. E se qualcuno non te lo propone, vai a chiedere. Chiedi di metterti filin, chiedi di andare al tempio, chiedi di partecipare a una lezione. Lasciati accendere, lasciati che Hashem ti porta nella strada giusta. Guardando allora un'ultima storia. C'è un libro che si intitola L'uomo più felice della terra. È una biografia di un signore che all'epoca aveva 100 anni e che si chiamava Avram Jacobovic, ovviamente un superstite della Shoah. Lui è nato nel 1920 ed era da Auschwitz, però lui è uscito vivo da Auschwitz. Perché era un ingegnere. Durante la marcia della morte, dopo Auschwitz, lui riesce a buttarsi in un fossato e riesce a nascondersi per 6 mesi. Stava per morire, finché arrivano finalmente gli americani a salvarli, lo salvano, lo mandano in ospedale, lui si riprende, sta bene, e poi lui va a vivere a Bruxelles. Lì c'è la sua sorella, che anche era rimasta viva. Si congiungono. Un giorno legge nel giornale che ci sono due ragazze ebree che hanno tentato il suicidio, però non ce l'hanno fatta e sono rimaste vive. E le hanno messe in casa di cura per persone malate mentali, perché hanno provato di suicidarsi, allora l'hanno messa in casa di cura. Lui decide di andare a visitarle. Va, trova il posto, le visita. Anche loro erano ad Auschwitz. E questo era il motivo perché volevano morire. Perché non erano matte, ma tante persone si sono suicidate o hanno cercato di suicidarsi. Perché? Perché il ricordo di quello che hanno passato. Non possiamo mai capire quello che hanno passato e che la loro paura, preferivano addirittura morire piuttosto che rimanere con tutti i ricordi, i pensieri, cose varie. Lui va da loro, diventa amico e le fa uscire, le prende in custodia, firma quello che deve fare, le fa uscire e le salva la vita. Dopo che loro ormai erano sane, lontane dai pensieri negativi, questa persona va a vivere in Australia, si sposa, fa un figlio e racconta che ogni giorno lui doveva scegliere tra amore e odio, tra ricordo del passato o guardare il passato o guardare il futuro, che lui sta bene, una vita, un figlio, un lavoro. Dice, tutta la vita è un continuo travaglio tra positività e negatività. E lui dice, mio padre mi ha insegnato che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Infatti lui aveva preso queste due signore e le aveva come adottate, le aveva prese, le curava, viveva da loro, vivevano da lui. Perché? Perché il padre gli aveva insegnato che c'è più piacere nel dare che nel ricevere. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, questo signore è morto. A sentire una storia del genere, ci chiediamo, ma il titolo rappresenta la sua vita? L'uomo più felice della terra? Com'è possibile che una persona del genere, che ha passato quello che ha passato, il titolo è l'uomo più felice della terra? Questo è l'uomo più infelice della terra, che anche se è rimasto vivo, deve combattere con i cattivi pensieri, con i sogni, con gli incubi di tutti i morti che ha avuto davanti ai suoi occhi, la famiglia decimata e così via. Questo è il punto di Lech Lecha. Lui aveva la capacità di dire, questo è quello che c'è, questo è quello che Dio finora mi ha dato. Posso andare a discutere con Dio? No. Questo è quello che Dio ha voluto per me. E non, perché Dio mi hai fatto questo? Perché mi fai soffrire? Perché 6 milioni? Perché mi hai abbandonato? Questo è esattamente Lech Lecha. Lech Lecha vuol dire vai avanti. Nessuno può sapere il disegno di Dio qual è. Oggi sei in un burrone, Giuseppe. Era in prigione sottoterra. A un certo punto è diventato viceré. Era uno schiavo ed era anche ebreo. È diventato viceré. Giuseppe si è mai chiesto perché, per come? No, era lì. Non so perché sono qua, ma so che Dio mi vuole qua. Perciò sono tranquillo, sereno. Questo signore, nonostante tutta la vita infelice che ha vissuto, era la persona più felice della terra. Perché? Perché lui era capace di dire, non lo so, mi fido di Dio, non so perché Dio ci ha fatto questo, ma lo accetto. Impariamo a non essere rigidi, perché dobbiamo, per essere veramente le persone più felici della terra, non devi essere rigido. Lasciati guidare, trasportare da Hashem. Ricordiamoci, più una persona riesce ad avere bitul, autoannullamento, vuol dire più tu riesci a metterti da parte, più riesci ad avere successo nella vita. Perché? Perché più tu ti metti da parte e più Dio riesce a entrare nella strada. Lasciamo spazio a Dio. Lasciamolo guidare la nostra macchina. Lui sa dove andare, sa cosa fare. Anche se a volte ci troviamo in una montagna russa, è Lui. Siamo con Lui, siamo tranquilli, sicuri. Dio sta guidando la montagna russa. Non precludiamoci. Lasciamo ad Hashem che ci scaldi il cuore, apriamoci a studiare Torah, a fare più mitzvot e accettare tutto quello che Hashem vuole per noi, anche se ci fa male, ma in realtà è soltanto per il nostro bene. Possa Hashem ripagarci, popolo ebraico, da migliaia di anni di sofferenza, che possiamo veramente finalmente arrivare alla destinazione finale, che è quella del santuario, Beit HaMikdash, con la venuta di Mashiach. Oggigiorno, Amen, Ken, Yehi Ratzon, chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione per poter dare la possibilità ad altre persone di capire quali sono veramente le gioie della vita. Shabbat shalom a tutti.